E il jingle ci richiama al nostro spazio di dibattito e di approfondimento. Intanto do il benvenuto a Matteo Ongaro, che mi ha raggiunto in studio. Ben arrivato.
Grazie, buongiorno.
E quest'oggi parliamo di test di genere per le sportive d'élite. Dal 1 settembre di quest'anno la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, World Athletics, ha introdotto l'obbligo di sottoporre a un test di genere tutte le atlete che vogliono competere nelle categorie femminili riconosciute dalla federazione. Poco settimane dopo, l'esempio della World Athletics è stato imitato anche dalla FIS, la Federazione Internazionale di Sci e Snowboard, e questo potrebbe avere delle ripercussioni già sui prossimi giochi olimpici invernali che si terranno fra pochissimo, a febbraio 2026, a Milano Cortina. Nel frattempo anche il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti si è espresso a proposito, appoggiandosi alla decisione della FIS e rafforzando il proprio impegno nei confronti dell'ordine esecutivo firmato a febbraio da Donald Trump, secondo cui, citiamo le parole del presidente statunitense, si vogliono tenere gli uomini fuori dagli sport femminili.
Sì, questi test di idoneità o test di genere per le sportive d'élite sono al centro del nostro approfondimento di oggi e vogliamo innanzitutto provare a comprendere il fenomeno a livello scientifico e provare a contestualizzarli nella storia dello sport d'élite femminile. Io intanto do il benvenuto alla nostra ospite Alessia Tuselli, ricercatrice presso il Centro Studi Interdisciplinare di Genere dell'Università di Trento, specializzata in Gender Studies, Diversità e Inclusione e Sociologia dello Sport. Buongiorno e benvenuta.
Abbiamo perso la professoressa Alessia Tuselli, la ricontattiamo subito. Intanto salutiamo il nostro secondo ospite, Giuseppe Novelli, è collegato con noi?
Sì, buongiorno, mi sentite?
Sì, la sentiamo forte e chiaro. Giuseppe Novelli, genetista ed ex rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, benvenuto anche a lei. Novelli, partiremo proprio con la sua esperienza di genetista. Il test di genere che vuole essere introdotto dalle diverse federazioni sportive, quindi non più soltanto pugilato ma anche atletica, addirittura sci e snowboard, è il test SRY. Inizia proprio da genetista a spiegarci di che tipo di test si tratta e che cosa misura.
Allora, il SRY è un gene che è localizzato sul cromosoma Y, tipicamente presente nei maschi e non nelle femmine. Quindi, invece di andare a vedere quali sono i cromosomi X ed Y, che è più complicato, una volta si faceva, ma adesso ci sono metodi più rapidi come questo. In sostanza vede se questo DNA del cromosoma Y è presente nel DNA di una persona, basta fare un tampone, basta fare un prelievo di sangue, è un test abbastanza semplice. Il punto è sufficiente questo per stabilire il sesso di una persona? Ecco, allora su questo ci sono dei problemi che, se volete, approfondiamo subito, dopo ditemi voi.
Ma volentieri, volentieri, approfondiamo.
Allora, SRY è quello che noi chiamiamo un gene master, cioè lei si immagini quando si forma un embrione che viene concepito con il cromosoma XY e quindi è maschio, va in una direzione, se non c'è il cromosoma Y va nell'altra direzione che è quella delle femmine. Ora, SRY da solo è sufficiente a determinare lo sviluppo dei testicoli, la produzione degli ormoni maschili e quant'altro? La risposta è no. È un trigger, è una specie di interruttore che dice adesso ho avuto l'indicazione per portare allo sviluppo in senso maschile, e lui scatena tutta una serie di elementi di un'orchestra. Lei si immagina, SRY potrebbe essere il direttore di un'orchestra che però dice il fagotto fa accendere le batterie, la tromba e quant'altro. Quindi, come vede, la determinazione del sesso è un fenomeno molto complesso che parte da questo, che va in una direzione, ma ci possono essere interruzioni. Se un elemento dell'orchestra non funziona, lei ottiene una musica sbagliata. E questo è quello che accade, cioè non tutte le persone che hanno SRY, quindi risultano positivi a questo famoso test, poi si sviluppano in maschi. Cioè, a volte, se questo SRY c'è ma non funziona, è come se tu non l'avessi. Quindi non basta un test, è un test piuttosto semplicistico questo qui, e mi permetta di dire anche banale, cioè non è sufficiente perché potrebbe esserci e non funzionare. Insomma, è come dire che se lei ce l'ha un qualcosa ma non funziona, è come non averla.
Ecco, Alessia Tuselli, che intanto ci ha raggiunti di nuovo, il test SRY non è il primo tentativo di regolamentazione di genere ad essere introdotto. Già negli anni 60 si effettuavano dei test sui genitali, che sono stati poi sostituiti dall'analisi cromosomica e da quella del testosterone. Può aiutarci a percorrere le principali tappe della storia dei test di genere, le esigenze a cui rispondono e le sfide bioetiche che pongono ieri come oggi?
Allora, inizialmente...
Facciamo rispondere
non chiede a me, non ho capito.
No, Alessia Tuselli, Alessia Tuselli.
Ah, chiedo scusa, non avevo capito, ok?
No, niente. Buongiorno, intanto grazie per l'invito. Sì, la dimensione del test che una volta si chiamava della verifica del vero sesso, e questo già ci deve dare delle indicazioni sulla violenza di questo tipo di pratiche, inizia nel 1936 con Ellen Stevens, che è stata la prima donna ad essere testata per verificare se fosse una donna che, tra virgolette, dobbiamo usare la virgolette dicendo vera. Dal 1936 fino al 1999 questi test di verifica si sono prodotti e riprodotti nel sistema sportivo, in particolare nella Federazione Internazionale di Atletica, soltanto nelle categorie femminili e anche abbastanza in sordina, possiamo dire. Quindi si passava da dimensioni di verifica corporea, dove stava cosa, anche la peluria, e poi si è passati a un test di tipo cromosomico, poi genetico, alla ricerca di questo XY. Evidentemente questi tipi di test implicano intanto una violenza generale nel tracciare dei confini, cos'è donna nello sport, e già questo ci dovrebbe fare interrogare sul tipo di società che impone questo tipo di sistema. L'altra sono questioni di tipo di prestare il consenso, perché qui non si presta veramente il consenso a questo tipo di test, proprio perché ne va della propria carriera, quindi che consenso diamo se poi non possiamo fare il lavoro che vogliamo fare, cioè le atlete. E poi c'è tutto il sistema della questione dell'onere della prova, cioè il fatto che quando, come si dice in gergo, si fallisce questo test, anche questo ci deve far interrogare, cioè quando non si supera il test, in questo caso SRY, quello che accade è che è sull'atleta il fatto di dover dimostrare che invece è una donna, sempre tra virgolette, vera, e questo già nel sistema giuridico questo pone degli interrogativi importanti, cioè il fatto che la persona accusata deve togliersi da questa accusa e da questa impasse con delle prove empiriche. E ovviamente tutto questo si iscrive, nel mio posizionamento scientifico, in un sistema di violenza sui corpi, e in particolare di violenza sui corpi sportivi femminili. E come dire, questa violenza non sta terminando, e anzi, fino a Los Angeles, alle prossime Olimpiadi di Los Angeles, secondo me il quadro si irrigidirà e diventerà sempre più violento da un punto di vista di accesso o non accesso alle categorie femminili.
Restiamo ancora in una fase introduttiva per mettere a fuoco le diverse tipologie di esami che esistono o che vorrebbero essere esercitate dalle diverse federazioni internazionali. Appunto, adesso parlavamo di questo test sul gene SRY, fra l'altro lo stesso ricercatore che nel 1990 aveva scoperto questo gene, il ricercatore Andrew Sinclair, ha affermato, come affermava poc'anzi Giuseppe Novelli, che questo approccio è troppo semplicistico. Questo esame è diverso rispetto alle polemiche che c'erano state recentemente riguardo soprattutto alla pugile algerina Imane Khelif. Lì si parlava invece di un tasso anomalo o superiore rispetto alla norma delle donne del testosterone. Ecco, Giuseppe Novelli, in un contesto così complesso come è il corpo umano, in particolare il corpo delle donne, e pensando proprio alla variabilità del sistema endocrino, quali sono le variabili che hanno senso di essere misurate o, a prescindere dal fatto che abbiano senso o meno, che possono avere delle ripercussioni in una prestazione sportiva?
Allora, sono tante le differenze tra le persone. Noi non dobbiamo ragionare queste differenze e limitarle al sesso. Ognuno di noi è geneticamente differente. Una persona non esiste, non è mai esistita e né ci sarà mai uguale ad un altro. E questo significa che ognuno di noi è diverso nelle prestazioni atletiche, è diverso nelle risposte a certe, diciamo così, prestazioni di tipo diverso. Si ricorda un finlandese famoso che vinse 3 medaglie d'oro semplicemente perché aveva una mutazione nel gene dell'eritropoietina che gli dava maggiore globuli rossi, maggior resistenza al fondo, e questo vinse le medaglie d'oro, ma questo non c'entrava niente il sesso, e ognuno di noi è diverso. Quindi questo per dirle che la complessità del fenotipo di una persona è molto complicata, nelle performance sportive deve essere basato su molte cose. Il caso della pugile di cui lei citava è più o meno quello che le dicevo prima: può anche avere avuto l'SRY positivo o l'intero cromosoma Y, come dicevano di aver detto, no? E quindi era geneticamente maschio, quindi XY. Ma come le dicevo prima, se la mutazione ce l'aveva da un'altra parte, in un altro gene, lì probabilmente è quello che noi chiamiamo il recettore degli androgeni, cioè del testosterone, allora tu puoi anche avere l'SRY e dice che fa produrre gli androgeni, ma se il testosterone non può entrare nelle cellule perché hai una mutazione che blocca l'ingresso, che blocca la porta, che te ne fai del testosterone? Ce l'hai, ce l'avrai anche alto, ma non serve, perché non entra, non va nei muscoli e non stimola tutto ciò che deve fare, e queste si chiamano proprio diciamo così, difetti dell'insensibilità agli androgeni. Cioè, quello che voglio dire è che la complessità del sesso è molto larga, e quello che noi una volta erano chiamati disordini sessuali, oggi sono termini superati, si parla di differenze nello sviluppo sessuale, e una persona su 5.000 nasce con differenze nello sviluppo sessuale, dobbiamo rendercene conto.
No, ma su questo siamo in chiaro, però non ha risposto alla mia domanda: quali sono gli ormoni che possono entrare in gioco all'interno di una prestazione sportiva? E vado al di là delle questioni di genere, ma penso anche semplicemente alle fluttuazioni ormonali all'interno del ciclo mestruale delle donne, e quindi di conseguenza anche delle sportive di elite. Ci può proprio spiegare quali sono gli ormoni e le fluttuazioni che possono entrare in gioco?
È superato, è un vecchio concetto questo degli ormoni. Noi abbiamo oggi una serie di proteine nuovissime che sono state scoperte da poco, che si chiamano eserchine, proprio per legarle all'esercizio, che cambiano completamente da persona a persona. Per questo le ho detto, di andare a dosare gli androgeni, il testosterone o gli estrogeni è roba vecchia, è roba superata. Cioè, la biologia fortunatamente va avanti, e quindi abbiamo bisogno di altri tipi di approcci. Bisogna dosare, calcolare la massa muscolare, valutare la produzione di queste eserchine che gli ho detto prima, che regolano e stimolano moltissimo le performance. Cioè, è cambiata la fisiologia, è cambiata anche la genetica. La storia degli ormoni, che, come le diceva lei, è una roba degli anni 70, è già vecchia.
Ecco, Alessia Tuselli, torniamo a lei. Sembra esserci una sorta di silenzio stampa da parte del Comitato Olimpico, adesso tornando proprio nell'attualità e nei prossimi eventi sportivi che potrebbero avere delle ripercussioni con questi test del genere. Noi abbiamo richiesto un'intervista a Charlotte Groppo, la responsabile per l'uguaglianza di genere, diversità e inclusione del Comitato Olimpico Internazionale, che però non era disponibile. E abbiamo ricevuto una risposta da parte del loro ufficio stampa che diceva: il gruppo di lavoro sta continuando le discussioni su questo argomento e non è stata ancora presa alcuna decisione. Ulteriori informazioni saranno fornite a tempo debito. Ecco, Alessia Tuselli, cosa sappiamo finora delle ripercussioni di questa nuova regolamentazione e come possiamo interpretare questo no comment?
Dunque, in questo momento noi ci troviamo in un quadro per cui prima dell'elezione della nuova presidente del Comitato Olimpico Internazionale, quindi questo regolamento che sto brevemente per raccontarvi non è una responsabilità sotto il suo mandato, quindi di Kristi Coverty, noi ci troviamo in un sistema regolamentativo, che è quello del Comitato Olimpico Internazionale, dove abbiamo un regolamento che, come dicevo, è proprio quadro, quindi non è obbligatorio per le federazioni, che dice che l'accesso alle competizioni dovrebbe essere regolato dall'autodeterminazione di genere, e questo è stato un passo, come dire, rivoluzionario anche nelle retoriche, nelle narrazioni sportive all'interno del comitato, che ha, come dire, dire, la visibilità internazionale maggiore quando parliamo di sport e di sport d'élite. E quindi ci trovavamo in questo quadro regolamentativo a velocità alterne, dove il Comitato Olimpico Internazionale andava verso la giurisprudenza internazionale che parlava di autodeterminazione di genere, quindi di evitare questo tipo di test, e poi le federazioni in realtà che non hanno recepito questo tipo di indicazione proprio perché arrivava dall'alto, un contesto impreparato, e hanno iniziato in realtà ad avere delle regolamentazioni più rigide. Ora, con il nuovo mandato e con la fondazione di questo comitato all'interno del Comitato Olimpico Internazionale, che si chiama di protezione delle categorie femminili, e questo, come dicevo prima, deve farci riflettere: protezione da cosa? Come diceva il professor Novelli, parliamo di dimensioni superate già da tempo dalla scienza, che tanto piace allo spazio sportivo, probabilmente piace però solo in alcune cose che convengono da questo punto di vista. Noi oggi ci troviamo con le ultime indiscrezioni che ci raccontano che probabilmente a partire dalla prossima stagione agonistica potrebbero essere emanati dei nuovi regolamenti quadro del Comitato Olimpico Internazionale che diventano simili a quelli adottati negli Stati Uniti, dove ci saranno una serie di regolamentazioni escludenti per una serie di soggettività che partecipano all'interno degli spazi femminili, come le persone trans, come le donne trans, e questo ovviamente avrà un impatto anche sulle persone, sulle donne, con differenze nel sviluppo delle caratteristiche del sesso. In questo momento io credo che il no comment sia dovuto alla dimensione del fatto che ancora nulla è stato deciso per certo, ma sicuramente si va, da un punto di vista politico, verso una Olimpiade di Los Angeles che ha sotto l'amministrazione Trump un certo tipo di visione di che cos'è la donna, con confini molto precisi che negano anche tutta la dimensione scientifica. Dall'altro si ha la giurisprudenza internazionale che spinge in realtà da un punto di vista dell'autodeterminazione, quindi secondo me il no comment è perché ancora non si sa che posizione pubblica prendere da questo punto di vista, ecco.
Non si sa ancora che posizione pubblica prendere, intanto almeno le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si avvicinano, saranno fra qualche mese, sono state presentate come un evento a favore della parità di genere, con un inedito traguardo per quanto riguarda i giochi olimpici, per quello che riguarda la gender balance, cioè appunto la bilancia di genere, che conterà il 47% di atleti in gara appunto di sesso femminile. Allora, l'equità però non si misura soltanto in presenze. Resterei su Alessia Tuselli. Quali sono i passi avanti che si potrebbero fare a favore di una maggiore equità all'interno dello sport d'élite? Abbiamo già capito quali pensate siano invece categorie escludenti, discriminatorie.
Sì, assolutamente. Si possono fare molte cose. Milano Cortina avrà per la prima volta in italiano, per esempio, le guide per una narrazione non discriminatoria dello sport, e una guida ai media, per esempio, come si racconta lo sport, le differenze dello sport all'interno. Sì, ho partecipato alla traduzione di queste linee guida, e devo dire, dall'inglese ovviamente all'italiano ci sono sempre, perché la nostra è una lingua con un genere maschile e femminile, però con un lungo lavoro queste linee guida sono state tradotte, quindi ci sono tutta una serie di passi verso...
Ecco, Alessia, la interrompo, ci fa magari un paio di esempi? A me viene subito in mente le cicciottelle vincono l'oro per le arciere della delegazione italiana qualche anno fa. Da parte dei media.
Sì, esattamente, oppure come è successo a Parigi quando abbiamo vinto per la prima volta l'oro nella spada femminile, e le nostre atlete sono diventate la psicologa, la mamma, l'amica di Diletta Leotta, cioè dove spariscono i nomi e cognomi, deprofessionalizzando queste atlete, oppure si cerca di contrastare la dimensione dell'oggettificazione del corpo. Lei ha nominato proprio quel titolo ormai tristemente famoso ma dove il corpo delle atlete da soggetto della narrazione diventa oggetto della narrazione, quindi sessualizzato oppure preso di mira o molto svestito da certi punti di vista. Si cerca di contrastare la dimensione dell'attenzione alla vita pubblica e alla vita privata delle atlete in piazza pubblica, quindi i fidanzati, piuttosto che la dimensione delle varie relazioni che possono o non possono avere. E la dimensione è quella di cercare di utilizzare un linguaggio appropriato sia sugli uomini che sulle donne, quindi evitare queste rappresentazioni stereotipiche della maschilità e della femminilità, cercando di utilizzare l'italiano in maniera appropriata, cioè attraverso le sue linee guida grammaticali nell'utilizzare il maschile e il femminile delle cose proprio per farle esistere, e poi dall'altra parte evitare appunto questo tipo di titoli, mettendo al centro quello che dovrebbe essere messo al centro, cioè delle professioniste e dei professionisti dello sport, dove il corpo no, sicuramente non possiamo prescindere, ma che non diventi oggetto di strumentalizzazione e di stereotipie. Quindi tendenzialmente le linee guida tendono a fare questo, ecco, a guidare chi racconta lo sport.
Ecco, Giuseppe Novelli, torniamo a lei. Prima abbiamo detto che ormai si è capito che il sistema endocrino non gioca un ruolo così importante come si credeva in questo senso. Dal punto di vista della prestanza fisica, avrebbe senso introdurre delle nuove categorie che superino la tradizionale differenza sessuale di genere uomo-donna e che prenda invece in considerazione degli altri valori, come, non so, penso le categorie del peso nel pugilato?
Sono assolutamente d'accordo. Allora, noi dobbiamo andare nelle nostre cari idee che i test SRY, quello che abbiamo detto prima, non sono né sufficienti né scientificamente valide per definire categorie sportive. L'approccio attuale, anche quello sul testosterone di cui diceva la sua collega prima, anche qui rimane imperfetto e controverso, perché si possono stabilire delle soglie arbitrarie, ma non è solo il testosterone quello che è importante, che può cambiare la performance sportiva. Allora, quali sono nuove categorizzazioni di parametri fisiologici? Ce ne sono: la massa muscolare, l'ematocrito, insieme possono dare un aiuto a questo. Io capisco che è complicato, ma la biologia è complicata e non funziona in maniera binaria, cioè no, maschio o femmina. Il sesso ha 400 milioni di anni di evoluzione nei mammiferi, vuol dire che ha imparato molte cose. Allora dobbiamo capire che la biologia è complessa e va studiata e affrontata con i metodi moderni che oggi abbiamo. Quindi basta studiare un po' di più, e questi signori devono capire che non è che basta fare un test che lo introduci così e risolvi un problema che ci sono voluti, come dicevo prima, 400 milioni di anni di evoluzione biologica. È più complicato e si può fare, ma bisogna studiarlo bene e cercare delle soluzioni, come dicevo, alternative, come quella che dicevo prima, con la categorizzazione di nuovi parametri, come anche l'utilizzo di esercine, che è una cosa nuova, e quindi va un pochino adattarci.
Professore Novelli, in che cosa consisterebbe quest'ultimo test a cui si riferiva?
Sono test, si fanno nel sangue, si vedono parametri che sono ovviamente il risultato dell'esercizio muscolare, quindi sono esami del sangue, però dicevo, vanno ancora, non c'è una standardizzazione, dobbiamo andare in questa direzione. Io più volte ho spinto i comitati olimpici a fare un comitato internazionale basato con professionisti di queste cose per trovare un modo di orientamento nuovo, di standardizzazione di nuovi parametri fisiologici e biochimici che oggi la scienza ci mette a disposizione.
Siamo alle conclusioni. Alessia Tuselli, le sue riflessioni conclusive in vista dei prossimi appuntamenti sportivi a favore di una inclusione, di una competizione leale ed equa in ambito sportivo.
Io mi piacerebbe lasciare un po' sul tavolo della nostra discussione, anche per chi ci ascolta, una questione che spesso nella rincorsa alla dimensione del vantaggio e dello svantaggio non ragiona sul vantaggio, come lo chiama Silvia Camporesi, di proprietà, cioè dei vantaggi che noi abbiamo di nascita. Noi dobbiamo smetterla di raccontarci lo sport come uno spazio dove si parte tutti e tutte dalla stessa linea, perché non solo vantaggi corporei di nascita che noi già abbiamo. Victor Wembanyama è alto 2,25 m e gioca a basket, non lo facciamo giocare in ginocchio perché lui è nato così. Quindi ci sono dei vantaggi che noi consideriamo iniqui e dei vantaggi che invece noi consideriamo giusti. Noi chiamiamo Victor Wembanyama, giocatore di basket NBA, l'alieno, perché come lui non ce n'è. Quindi dovremmo iniziare a ragionare sul fatto che nello sport vantaggi fisici di nascita, così come vantaggi socio-territoriali e economici, vivere e nascere e vivere negli Stati Uniti sicuramente dà un vantaggio nello sport rispetto che farlo in Sudan, probabilmente sì, per il tipo di strutture che questo tipo di parti di mondo ci consegnano. Quindi smettiamola di raccontarci che lo sport è uno spazio equo, perché non lo è, e dobbiamo iniziare a ragionare sul fatto che noi abbiamo un doppio standard quando si parla della dimensione di vantaggio, quando si parla di corpi maschili e di corpi femminili, e questo ci deve fare riflettere.
E con questa importante segnalazione, no, su come consideriamo diversamente le diversità fisiche, biologiche, ormonali e quant'altro che caratterizzano tutti i corpi umani, ci fermiamo per questo spazio di approfondimento. Io ringrazio nuovamente i nostri ospiti, Giuseppe Novelli, genetista, ex rettore dell'Università di Tor Vergata.
Grazie a voi.
E grazie ad Alessia Tuselli, ricercatrice presso il Centro Studi Interdisciplinari di Genere dell'Università di Trento.
Grazie a voi.